L'ultima volta che ho portato il messaggio, qualche settimana fa, che abbiamo avuto diversi predicatori, ho parlato dell'Evangelo del Regno, so quando si ricordano, ok? E Dio ha continuato a parlarmi ancora sul Regno di Dio, perché io credo che sia una delle cose più importanti, no? Per entrare nella comprensione, perché senza la rivelazione non c'è trasformazione. Perciò la rivelazione ci porta a essere trasformati, perché comprendo, capisco. Gesù parlò del regno di Dio più di 100 volte, mentre fece riferimento alla Chiesa 2 volte quando lui parlò. Perciò vedete la differenza. Dopo la sua resurrezione è rimasto sulla terra 40 giorni, dice la Bibbia, prima di tornare in cielo. E cosa ha fatto lui in questi 40 giorni? Atti 1:3, guardate cosa dice. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Sembra che a Dio non interessasse altro. Lui parlò per 40 giorni. E io credo una cosa, lui si impegnò l'unico tempo visibile che lui aveva qui ancora, perché poi non era più visibile ai nostri occhi, no? Non è stato più visibile ai nostri occhi, per lasciare loro uno dei messaggi più importanti per la Chiesa, che è il Regno di Dio, no? In 1 Corinzi 4:20 è scritto: perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Cioè il regno di Dio rende visibile cose che diciamo. Tu puoi dire delle cose, ma la gente ha bisogno di realtà. La fede si dimostra attraverso un'opera, ok? Tu puoi dire: io credo in Dio, dimostramelo che credi in Dio. Perciò è importante che noi possiamo dimostrare ciò che diciamo. Io sono un cristiano, il mondo dice dimostramelo. Io sono un pastore, dimostramelo. Io sono un figlio di Dio, dimostramelo. Sono un ministro di Dio, dimostramelo. Capite? La dimostrazione Gesù l'ha data perché dice: con molte prove convincenti lui dimostrò di essere il Cristo, il Figlio di Dio. E lui impegnò tutto questo tempo, questi 40 giorni, solo per parlare del Regno di Dio. Non parlò di altro. Voleva far capire com'è importante per ognuno di noi il Regno di Dio. Sapete, questo messaggio del Regno è stato nascosto per moltissimi anni. Io mi ricordo quando mi sono convertito, mica si parlava del regno di Dio. Si parlava di Corinzi 13, no? Del Salmo 23, no? Della fede, Ivan. Messaggi buoni, ma c'era di più. Ecco perché la Bibbia dice che negli ultimi tempi la conoscenza, cari, aumenterà. C'è qualcosa di più che noi non sappiamo. Se noi dobbiamo fare le stesse opere che ha fatto Gesù, c'è qualcosa che non funziona. Se i morti rimangono morti e molte volte i malati rimangono malati e non riusciamo a vivere una vita lontani dal peccato, che non sappiamo controllare la nostra vita per essere esempi di fede, c'è qualcosa che non va. Forse non sappiamo ancora cose che possono cambiare, trasformare la nostra vita. Amen? Ecco perché abbiamo bisogno di rivelazioni del regno di Dio. La potenza non è solo vedere guarigioni e miracoli, sapete? Ma è anche quando vedi che la rivelazione del Vangelo, del regno, entra nel cuore e cambia le persone. Allora, è meraviglioso. Un giorno io lavorava da me un ragazzo, che poi diventò un mio amico, no? Io mi ero convertito e mi ricordo, Ubaldo si chiama, forse qualcuno conosce Ubaldo, nessuno, solo mia madre conosce Ubaldo. Allora lui adesso lui è un tipo molto duro, molto così, fermo, un po' orgoglioso, E io le parlavo di Gesù, le parlavo di Gesù, e sembrava che le cose non le capisse, sembrava ferro, sembrava pietra, non entrava niente. Tutti i giorni le parlavo, e ho detto, vabbè, Signore, io mi arrendo. Io mi arrendo a te, dice quel canto. Così passò un tempo. Una sera arrivò nel mio negozio con un fiatone tremendo. Franco, ti devo parlare, dimmi. Adesso ho capito. Che cosa hai capito? Che Gesù è il mio Signore, ho capito quello che mi dicevi. Improvvisamente la sua mente si aprì, ebbe una rivelazione della grazia, dell'amore di Dio. Io non le parlavo più. È stato tremendo, perché lui ancora è credente, abita in Sardegna adesso lui, no? Ma per dirvi che abbiamo bisogno di questo. Molte volte sono cose incomprensibili, ma quando Dio arriva, cari, apre. Lui chiude cose che ci fanno un danno, ma apre tutto quello che ci fa del bene. Perciò è importante che noi entriamo in questo soggetto. È il regno di Dio che porta con sé la rivelazione di ciò che c'è nel cielo. Tu sai cosa c'è nel cielo? Io non lo so. Se Dio non ce lo rivela, noi non lo sappiamo. Ed è per questo che noi dobbiamo credere. Tu credi che c'è il cielo, che ci sono i luoghi eterni, che c'è la dimora di Dio, che ci sono luoghi dove tutto è già stato fatto? Dobbiamo solo riceverli, ma dobbiamo conoscerle queste cose per rivelazione, per poterle poi ricevere. Perciò Gesù non è venuto solo a predicare il Vangelo, ma lui è venuto a predicare il Vangelo del Regno, no? E dimostrava il Vangelo del Regno in lui. Lui guariva, risuscitava morti, cacciava demoni, dimostrava coi fatti quello che diceva e diceva sempre quello che faceva vedere. Guardate cosa dice questo verso in Atti 1:1. Io ho fatto il primo trattato, o Teofilo. Noi sappiamo che qui parla il dottor Luca. Lui era stato evangelizzato da Paolo, non aveva fatto l'esperienza di stare con Gesù, cioè non lo conosceva. Paolo si trovava in prigione e lui si prese in cuore di far sì che Paolo potesse essere difeso di quello che lo accusavano. Perciò cosa fece? Dice che lui cominciò a cercare in tutto quello che era avvenuto. Teofilo poteva essere un avvocato, qualcuno che doveva essere alla difesa, nelle difese per Paolo. E lui dice, io ho fatto il primo trattato, Teofilo parlava con questo teologo, diciamo, con questo avvocato, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e a insegnare. Vedete, Gesù faceva. Lui faceva vedere quello che diceva. Molte volte noi siamo così pronti a parlare, ma così tardi a fare. Noi abbiamo bisogno di rivelazioni, cari. Dillo forte, io ho bisogno di rivelazioni del Regno. Io ho bisogno di rivelazione. Questa mattina dico, Signore, ho pregato, Signore, apri questa comprensione affinché noi possiamo capire cose che ancora non comprendiamo. È importante. Bisogna sempre creare un'atmosfera del regno attraverso parole di fede per vedere i risultati. Sapete molte volte perché i risultati non vengono? Perché noi siamo sempre pronti a dire queste cose. Non ce la farò mai. Chi l'ha detto non ce la farò mai? Qualche volta l'avete detto? Eh sì, qualcuno l'ha detto, dai. Sono triste, sono depresso, non ne posso più di situazioni, eccetera. Ormai la mia malattia me la devo tenere. L'avete detto qualche volta? L'avete detto sì o no? Ok? Se tu fai tua la tua malattia, ti rimane. Gesù dice che si è caricato le nostre malattie. Perché se tu dici la mia malattia me la devo tenere, è sbagliato. Tu non stai creando un'atmosfera di fede per ricevere guarigione. Amen? Quanti vogliono ricevere questa mattina? Amen? Allora dobbiamo avere questo atteggiamento, questo parlare, questa atmosfera, dobbiamo crearla l'atmosfera di fede in noi e intorno a noi. Questa situazione economica mi distruggerà. questa è una parola che si sente parecchio, non ce la faccio più economicamente, non ditelo più, non ditelo più, perché Gesù si è fatto povero per arricchire noi, in ogni area della nostra vita e bisogni. Amen? Così noi creiamo un'atmosfera negativa, parlando così, perciò la fede viene indebolita e diventa inefficace, ci scoraggiamo e non riceviamo più quello che Dio ha preparato per noi. Perciò dobbiamo imparare a parlare, no, parole di fede. Non dico parole positive, perché molte volte questa, a me non piace essere positivo. A me piace che pronuncio parole di fede, ok? Cosa dice la Bibbia? Quello voglio dire, no? Dice che Dio parlò e la cosa fu. Sapete che noi siamo stati creati a somiglianza di Dio? Siamo come Lui? Cioè vuol dire che quando io parlo la cosa è. Se io dico alle mie finanze adesso basta, nemico tu mi hai imbrogliato per troppo tempo. Io sono un figlio di Dio, la Bibbia dice che a me non manca nulla. Perciò tu ordina alle finanze di venire, allora troverai lavoro e succederanno cose, perché tutto avviene nel soprannaturale, perché siano visti nel naturale. Noi siamo stati creati in cielo, sapete? Dio ci ha ideati in cielo, poi ci ha messi sulla terra. Perciò noi abbiamo la parte divina in noi. Non siamo solo corpo, ma il corpo mantiene due nature, che è lo spirito e l'anima, affinché possiamo vivere una vita spirituale. Quando il corpo muore, noi sappiamo che lo spirito torna a Dio che l'ha dato e l'anima va a raggiungere il luogo secondo cosa ha seminato, ha creduto. Amen? Se saperle queste cose mi mette in condizione di essere un guardiano della mia bocca. Metti una spada davanti alla tua bocca e non permettere, non pronunciare cose negative, ma pronuncia la parola di Dio che crea situazioni e cambia situazioni e cambia tutta la nostra vita intorno a noi. In Giovanni 8,36 Gesù disse: il mio regno non è di questo mondo. Lui lo disse a Pilato questo, Perciò non è stato elaborato sulla terra, non è stato costruito sulla terra, ma è soprannaturale. Noi dobbiamo saperlo, che noi non siamo persone naturali, ma siamo persone soprannaturali. Dio ci ha creati con due parti soprannaturali e una parte naturale. Perciò la maggioranza di noi è soprannaturale. Amen? Avete capito? Dillo alla persona vicino a te. Tu sei due parti soprannaturale. Ricordaglielo, che abbiamo la parte migliore che è superiore a quella parte che molte volte ci fa penare, con le malattie, quei problemi, il corpo, la carne, no? Per queste molte persone rimangono piccoli, giovani nella fede, perché non comprendono queste cose, non si impegnano a ricevere il regno nella propria vita, perché il regno, sapete, il regno di Dio è un luogo che tu devi entrare, e in questo luogo c'è un re che è Gesù, e il re ha la sua legge. Tu non puoi fare quello che vuoi. Se tu vuoi stare nel regno di Dio devi fare quello che dice il re. Il re provvede per te, perché lui provvede per tutti i sudditi. Lui potrebbe dire: non lavorare, ci penso io, oppure lavora e io sarò con te. Ok? Perciò nel regno noi non possiamo fare quello che vogliamo, ma dobbiamo fare e sottometterci alle leggi del re, che è Gesù Cristo. E noi sappiamo che la legge di Dio, oggi grazie a Dio, è l'amore, è la comprensione, è la grazia, grace. Perciò se noi non riceviamo una rivelazione, è come quel verso che dice: hanno gli occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non sentono, e il cuore si è fatto insensibile. Abbiamo bisogno che i nostri occhi si aprano, la nostra mente riceva, capite? Perciò ogni volta che Gesù annunciava la buona notizia del regno, ci sono cinque entità, che sono le piaghe dell'umanità, attraverso il peccato, che si manifestavano. e non potevano resistergli. Cosa sono? La malattia, il peccato, i demoni, la povertà e la morte. Queste cinque entità si manifestavano ogni volta che Gesù e lui cacciava, lui guariva, lui ristabiliva. Quando c'è il regno di Dio, noi siamo chiamati a fare le stesse cose che fece Gesù. Noi dobbiamo guarire gli infermi perché ci crediamo, imporrete le mani sugli infermi ed essi guariranno. Noi dobbiamo odiare il peccato come Dio lo odia. Amen? Noi dobbiamo cacciare demoni. Questo è stato il primo segno dei figli di Dio. Nel mio nome caccerete demoni. Voi pensate che i demoni sono entità da poco? I demoni sono il numero 6, 6, 6. Sono tre volte più deboli, no? Ma sono più forti di noi se non abbiamo Cristo che è il 7, ok? Parlando di numerologia biblica. Perciò è importante che noi prendiamo autorità. Dice, questi sono i segni che vi accompagneranno. Nel mio nome caccerete demoni. Imporrete le mani sugli infermi ad essi, guariranno. Amen? Poi verrà fuori la povertà. Io ho già detto tante volte, io non predicherò mai sull'abbondanza, che io non ci credo nell'Evangelo dell'abbondanza, io devo lavorare per vivere. Amen? I soldi non vengono così. Ma non credo nella povertà, perché la povertà è stato il risultato del peccato. Amen? Voi pensate che Eva e Adamo erano poveri? Avevano tutto. Perciò Dio ha provveduto a tutto. La povertà viene dal peccato, perciò dalla caduta. Ecco perché la povertà viene fuori. Noi dobbiamo pregare affinché i figli di Dio possano avere quello che serve per vivere in modo dignitoso per loro e anche per dare agli altri. Amen? E poi la morte. Si manifestava anche la morte. Sapete, la morte, ci sono tre tipi di morte. C'è la morte spirituale, no? C'è la morte carnale e c'è la seconda morte. Allora, la prima morte è la morte spirituale, che è avvenuta quando Adamo ed Eva hanno peccato e si sono separati da Dio e sono morti, dice la Bibbia, cioè non c'è più comunione con Dio. Poi c'è la morte fisica, attraverso questo noi siamo stati condannati a morire nel corpo, perché l'uomo è stato creato per vivere sempre, ma il peccato ha creato la morte. Poi c'è la seconda morte, che è la morte eterna, cioè una persona che non accetta Cristo, che non cammina con Cristo, che non si arrende a Cristo, che fa la propria vita nel peccato, quando muore entra nella seconda morte, cioè l'impossibilità di tornare indietro e dire non c'è più possibilità, ok? Gesù è venuto a distruggere questo. Lui è venuto proprio per distruggere tutte queste macchinazioni che la morte viene. Perciò ha risuscitato morti e poi ci ha dato la grazia di comprendere, di capire, affinché non si entra nella seconda morte. Perciò siamo venuti per guarire gli ammalati, per odiare il peccato, per sgridare demoni, per andare perché ci sia abbondanza nei figli di Dio, perciò no alla povertà, e poi lui è venuto per distruggere le opere della morte. Così noi siamo chiamati a fare le stesse cose che faceva lui attraverso la rivelazione del regno di Dio. Amen? Chi ha capito faccia così, così io vado avanti. Amen. Perciò c'è una umanità travagliata, aggravata, perseguitata da queste cose. Fuori vivono queste cose e sono travagliati da queste cose, sono appesantiti da queste cose. Ecco perché dicono, ma quando verrà la Chiesa? Dice che il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Ma per che cosa fare? Per fare questo, l'opera che Gesù faceva, dobbiamo continuarla io e te. E allora quando tu hai la rivelazione del regno, cominci a prendere autorità. Cominci a vivere secondo l'ordine del regno. Perché siamo figli di Dio e Dio ci ha dato autorità. In questo tempo ci sono molti scossoni. Cieli, mari, suolo, economia globale, sentite che cosa sta avvenendo intorno a noi. I leader mondiali, che questo movimento che c'è, no? i governi, le chiese, le denominazioni, i ministri, tutto è scosso in questo momento. Ci sono informazioni da tutte le parti del mondo che tutto viene scosso in questo momento, a livello politico, a livello sociale, a livello religioso, in tutto e per tutto. C'è solo un posto, cari, dove noi possiamo stare sereni e tranquillo. Questo si chiama il Regno di Dio. Amen. Come si chiama? Come si chiama? Questo è l'unico luogo, ecco perché il Regno di Dio dice in mezzo a voi, noi dobbiamo entrare nel Regno. Perciò queste cose ci avvolgono, ci confondono. Perciò il Regno di Dio è il luogo più sicuro sulla terra per vivere nella serenità, nella sicurezza. Perché il Regno che copre, che protegge, dà sicurezza. Guardate cosa dice Ebrei 12:28, bellissimo questo verso. Perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, vedete? Il regno non può essere scosso da terremoti, da povertà, da difficoltà. Nel regno c'è la soluzione di Dio per ognuno di noi. Amen? Perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con reverenza e timore. Perciò, quando il regno e la sua legge è in noi, non c'è più paura del domani, cari. Non abbiate paura di vivere i vostri giorni, cosa sarà di me, cosa saranno dei miei figli, e se non trovo lavoro, e se questa malattia non va via, non abbiate paura. La nostra vita è nelle mani di Dio, e nessuno potrà rapirci. Mi piace quando io guardo Ivan e diciamo le stesse parole. Lui tante volte guarda me, no? Nessuno potrà rapirci. Il timore di Dio, cioè sapendo ciò che a Dio dispiace, io non lo faccio. Questo è vivere il timore di Dio. Ma faccio quello che piace a Dio. Amen? Perciò noi dobbiamo avere una rivelazione di ciò che piace a Dio, per poterle poi fare. Allora la malattia non ci farà più paura, la povertà non avrà potere su di noi, la crisi economica, cari, no, non ci ruberà la pace, perché molte volte i soldi rubano la pace nelle case, nelle famiglie. Abbiamo bisogno del regno di Dio, della rivelazione del regno di Dio. La corruzione morale non avrà sopravvento sui nostri figli, molte volte si ha paura, e se mio figlio si droga? E se mio figlio trova una brutta compagnia, abbi fede, stai nel regno, benedici tuo figlio, proteggi tuo figlio, funziona. Cari, funziona. Allora noi entriamo nel riposo e le cose funzionano, li vediamo che funzionano meglio. E anche i disastri naturali non ci devasteranno, perché ho sentito delle testimonianze tremende di persone. C'è proprio una testimonianza che poi l'hanno messo anche su internet, di questa ragazza che era rimasta sotto le torri, non so se l'avete sentita, sotto le torri, è rimasta tantissimo tempo, e quando finalmente i soccorsi, dopo quasi, mi pare, 4 giorni, sono arrivati per tirarla fuori, dice: io voglio ringraziare John. Dice John. E sarà un vigile del fuoco, no? C'era molto movimento, perché lui è stato tutti i giorni e notte con me. Ma come ha fatto a stare tutti i giorni e notte con me? Mi parlava sempre, mi faceva sentire che ero lì, e io ero incoraggiata, mi sono preso coraggio per non mollare. John, dice, cerchiamo John, dove sei John? Non esisteva un John, giorno e notte. Chi era questo Johnny? Era Gesù. Era Gesù. Sapete, lui non ci lascia mai. E le hanno scoperto che veramente il Signore le è stata vicina. E lei ha dato questa forte testimonianza della presenza di Dio che l'ha salvata. Perciò è importante. Romani 14:17, poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Amen? Quanti hanno letto questo verso? L'avete capito? E questo è importante poi capirlo, perché noi possiamo leggerle le cose, possiamo leggerle centinaia di volte, cari, e poi magari non comprendere la rivelazione, perché di soltanto una parola, disse, il mio servo sarà guarito, quell'uomo. Perciò una parola che viene rivelata può cambiare le nostre case, le nostre famiglie, il nostro futuro, può cambiare tutto. Ecco perché abbiamo bisogno di rivelazioni del regno. Perciò non è fatto di cose materiali, il regno, pensiero umano, parole che si possono dire, ma di tre principali caratteristiche che sono giustizia, pace e gioia che si trovano nello Spirito Santo. Se ricevi il regno diventi giusto, perciò la prima cosa è la giustizia, poter stare davanti a Dio. Quando tu ricevi il regno vieni giustificato per stare davanti a Dio. Attraverso il perdono che si riceve, non per meriti ma per grazia. Perciò che cosa fa il regno? Ti rende giusto. Fa quello che non può fare nessun uomo. Tante volte noi ci facciamo qualcosa e sembriamo di essere giusti, ma però ho fatto questo, ho fatto una buona predicazione. Cari, se qualcosa di buono vi arriva, è perché è Lui che ce la dà, che noi non siamo capaci a fare niente. Amen? Non esaltiamo mai l'uomo. Ma se qualche cosa di buono arriva dal cielo, ok? Prendiamolo dal cielo e benediciamo l'uomo che l'ha detto, la donna che l'ha detto. Amen. Possiamo essere mezzi, ma è importante che noi non innalziamo l'uomo, ma innalziamo Gesù sempre. Amen. Forte applauso al Signore, perché Lui è il Re dei Re, l'unico giusto. Alleluia. Perciò non è la denominazione o l'esperienza che ci rende giusti, ma è la sottomissione alla sua sovranità. Quando noi riceviamo il regno e ci sottomettiamo al regno, diventiamo giusti. Anche se abbiamo fatto qualsiasi cosa di brutto, ma improvvisamente Dio ci vede bianchi come la neve. E su qui neve non ne arriva manco più, non possiamo... Dice, guardate fuori, no? Perché senza la giustizia di Dio, cari, siamo dei ribelli. Amen? Se non c'è la giustizia di Dio, noi siamo ribelli. Solo coloro che ricevono il regno possono vivere nella giustizia di Dio. Al di fuori regna Satana. Ecco perché è importante ricevere il regno. Dice la Bibbia che il giusto vivrà per fede, non per sentito dire o per altre cose. Vivrà per fede, si fida di Dio. Ha fiducia in Dio, rinnova la sua fiducia tutti i giorni a Dio, come Lui rinnova le sue compassioni tutti i giorni, noi dobbiamo rinnovare la nostra fiducia a Dio tutti i giorni. E poi dice che il regno di Dio è pace, Isaia 9,5, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere, ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. In Gesù riposerà l'impero, vuol dire che Lui è il capo e supremo di tutto. Lui è il capo, Lui comanda, ok? Il re che viene col suo regno a regnare, un segno essenziale del suo regno è la pace. È la pace. Una persona che non ha pace non sta vivendo il regno di Dio, perché il regno di Dio è pace. Che cos'è? Pace. La pace noi sappiamo che è questo senso di tranquillità che viene dal soprannaturale. Ci fidiamo di Dio anche nei momenti difficili. È la shalom di Dio, no? Perché vuol dire essere completi, la pace vuol dire essere completi, essere sicuri, stare bene, avere salute, ricevere prosperità. La pace è il segno della sua presenza in noi, ma dobbiamo ricevere il suo regno. Isaia 32,17 dice che l'effetto della giustizia sarà la pace. Cioè quando noi riceviamo il regno e diventiamo giusti, riceviamo la pace. Alleluia. E il risultato della giustizia è tranquillità e sicurezza per sempre. Ecco perché un cristiano che riceve il regno vive queste cose. Ah, fate un bel respiro. Fate scendere tutte le tensioni, cari, perché abbiamo bisogno di Lui in questo momento. Io ogni tanto faccio i respiri. Ah, fuori tutte le tensioni. Amen. Fidiamoci di Dio. Perché Lui ha iniziato qualche cosa in questa Chiesa e la porterà a compimento. Amen? E in ognuno di noi. C'è differenza? E poi la terza espressione del regno è gioia o allegrezza, dice qualche. Neemia 8:10 dice non rattristarti perché la gioia dell'Eterno è la tua forza. Amen. Perciò nel regno non c'è tristezza ma allegrezza, perché tu attingi che cosa? Gioia dal cielo, perché in cielo non ci sono lamentele, non c'è tristezza, non c'è qualche angelo col muso e oggi le ali non mi battono abbastanza forte, cioè oggi Dio non mi ha guardato, come non ti ha guardato? È lì. Non c'è la tristezza, c'è gioia. Cioè noi attingiamo gioia quando il regno di Dio è in noi, ok? C'è una differenza, attenzione, fra la felicità e la gioia del Signore che è la nostra forza. La felicità è connessa alle circostanze esterne, cioè se hai un lavoro, se hai una macchina, se hai la salute, se hai una casa, uno stipendio, sei felice. Amen, allora cominci a far vedere 36 denti. Ah, come va? Tutto bene, c'ho un lavoro, c'ho questo. Ma quando queste cose vengono a mancare, la felicità se ne va. È vero? Perciò la felicità è basata su cose materiali che sono destinate ad andare via, mentre la gioia del Signore è legata a una persona stabile che non cambia, che è Dio e il suo regno. Amen? Sapendo queste cose, io sono incoraggiato. Amen? Perciò ricevo forza, perché la gioia mi dà forza, mi dà energia per continuare. Ricordate due domeniche cosa disse Jürgen? Ancora un altro round. Quella è una cosa che poi non ci dimenticheremo. Ancora un altro round. Quando le cose sembra che vadano male, non ti abbattere. Combatti ancora un altro round. Credi che Dio ti darà la forza, perché la gioia è la nostra forza, per vincere questa battaglia. Amen? Se non c'è rivelazione del regno, noi annunciamo solo una notizia che le persone non comprendono. Ecco perché noi parliamo di Gesù tante volte, ma le persone non comprendono, perché non c'è una rivelazione nel loro cuore, no? Marco 4:11 dice, a voi è dato di conoscere il mistero del regno. Perciò il regno è un mistero per quelli che hanno gli occhi chiusi, ok? E molte volte anche come credenti abbiamo gli occhi chiusi perché non viviamo nel regno con le sue leggi e con i suoi modi di vivere la nostra vita. Perciò è un mistero, dice, no? Il mistero del regno è un evento inspiegabile, incomprensibile dalla ragione umana, è una cosa chiusa. Non la comprendiamo, non la capiamo. Molte volte dice, ma come mai non capisci questa cosa che è così elementare? Tante volte si leggono le cose, ma non li comprendiamo. Quante cose noi leggiamo, ma non li capiamo e continuiamo a sbagliare. Dice che il giusto pecca quante volte? 7? Ma poi si rialza perché arriva la rivelazione. Amen? Perché sbaglia? Perché non c'è una rivelazione. Perché dice che colui che è nato da Dio non pecca. Se pecca perché non ha una rivelazione del regno, perciò ti fai prendere dal peccato, perciò dalla critica, da tutte quelle cose che possono portarci fuori. Perciò la rivelazione, apocalipsi, che vuol dire anche apocalisse, no? Vuol dire mostrare, apparire, venire, illuminare, manifestare, essere rivelato, scoprire. Perciò c'è una bella definizione della rivelazione divina. Guardate, questa l'ho trovata, me la sono scritta. Dice frammento della conoscenza di Dio. Che cos'è la rivelazione? È un frammento della conoscenza di Dio che viene nel nostro spirito in un istante, senza bisogno di ricercare o investigare, secondo come Dio vuole nel suo tempo. Cioè, Gesù disse, voi investigate le scritture, perché? E non capivano che davanti avevano il re, colui che doveva venire. Isaia l'ha detto, ma quanti versi, tutta la Bibbia parla di Gesù che deve venire, tutto, dal primo loro erano in due, erano in tre, dice io e il Padre, no? Erano lì quando hanno creato. Nel principio Dio creò, ma sapete la grammatica non è questa la definizione giusta. Nell'aramaico non ci sono gli articoli, perciò dice esattamente nel principio gli dii creò, cioè vuol dire gli dii che era più di uno creò, perciò sono una cosa sola ed è bellissima quando si scoprono queste cose, che Gesù era a fianco al Padre, lui è venuto sulla terra, loro hanno investigato le scritture, ma non l'hanno riconosciuto, sono venuto in casa mia, i miei non mi hanno ricevuto, ma quelli che mi hanno ricevuto, egli, allora come si fa a riceverlo? Ci vuole una rivelazione che cambia la nostra vita, che cambia il nostro carattere, che rende più facile la nostra vita, cari. Molte volte noi permettiamo, no, a tante cose di rendere difficile tutti i giorni della nostra vita. Ci mettiamo il bastone tra le ruote, noi stessi. Se avessimo la rivelazione, agiamo come Gesù, viviamo come Gesù, parliamo come Gesù. Dice lui, mi sarete testimoni, sarete me davanti agli altri. Capite? Com'è importante anche questa parte, questo frammento della conoscenza di Dio che arriva dentro di noi e ci apre gli occhi. Boom. Signore, non l'avevo capito, adesso ho capito. E facciamo passi che possono glorificare Dio nella nostra vita. Perciò la rivelazione porta una luce nuova in noi per comprendere cose incomprensibili, vedere cose invisibili e ricevere cose impossibili. Quando c'è la rivelazione, le cose diventano facili. È una strada che si accorcia per arrivare prima. Amen? Capite? Perciò rende semplici le cose difficili. Perciò la rivelazione ci eleva, ci stimola, ci attiva, ci accelera. È un'accelerazione, comprendere prima le cose per riceverle prima e poterle dare. Qual è lo scopo poi alla fine? No? È proprio questo il principio, date vi sarà dato, ma se io non ricevo, che cosa do? Do nervosismo, do tutto quello che volete, ma quello che noi dobbiamo dare è il carattere di Dio agli altri. E molte volte abbiamo bisogno di questa rivelazione, se no rimaniamo carnali, non naturali. Naturali sono quelli di fuori, sono quelli che non conoscono Dio. I carnali sono i credenti che non vivono secondo lo Spirito, che non è una parolaccia, eh? Non ci dobbiamo offendere se qualcuno dice ma sei carnale. Cioè vuol dire che in quel momento non sei guidato da Dio. E questo può capitare. Amen? Può capitare a me per primo, a tutti. Perciò se noi facciamo qualcosa che è al di fuori, noi stiamo vivendo nella carne e non nello Spirito. Ecco perché sono chiamati carnali. Ecco perché Paolo dice voi siete carnali. Lo diceva una chiesa. Perché avete ancora bisogno di latte in polvere. E perciò ha dato un grande insegnamento. Vedete come in un attimo questo frammento della conoscenza di Dio se entra, se tu lo desideri, il Signore, se tu conosci questo input questa mattina e tu dici Signore, io voglio la rivelazione nel mio cuore, cominci a vivere secondo i principi del regno, tu cambi e tutto intorno a te cambia. Non c'è più bisogno di farsi a 4 o a 5 per risolvere un problema, perché Dio stesso viene e risolve. Amen. Facciamo un applauso al Signore, il glorioso Signore Gesù. Alleluia. Perciò la rivelazione ci porta a convinzione, ti spinge a vivere la verità della parola di Dio. Questo fa la rivelazione. Un Vangelo senza rivelazione sono solo parole. Uno può dire quello che vuole, no? È un seme gettato, dice la Bibbia, sulla strada. Quando tu butti un seme, poi vengono gli uccelli, lo prendono e non riesce a niente. Ma quando c'è rivelazione, entra nel terreno e produce frutto, dice la Bibbia, il 30, il 60 o il 100. Dove non c'è rivelazione si diventa religiosi e insoddisfatti. Questo è uno dei sintomi che molte volte ci sono. E c'erano anche dietro a Gesù questi uomini, sapete, non dobbiamo scoraggiarci, eh? Cioè Gesù non è che aveva poco da fare. con quei 12, cioè ne aveva da fare, no? Dietro di lui c'era di tutto e di più, increduli, c'erano i ladri, c'erano di tutto e di più, no? E Gesù ha dovuto lavorare per 3 anni sulla loro vita, e dopo 3 anni lui ha dovuto dire a Pietro, tu ancora ti devi convertire, ma quando ti convertirai avrai la rivelazione di chi sono io, tu cambierai, Pietro. E quando Pietro comprese, dice che pianse. Che bello, cari. Quando c'è una rivelazione su noi, non possiamo rimanere asciutti. Non c'è un cambiamento asciutto. Quando riconosciamo chi siamo davanti a Dio, piangiamo. E lui ebbe la rivelazione, il frammento della conoscenza di Dio, entrò nel suo spirito, dice che pianse amaramente e comprese cosa stava facendo e diventò poi l'apostolo del Signore. Un uomo che è stato chiamato a predicare ai giudei, no? Perciò la rivelazione porta freschezza, se no è intuizione. Attenti, cari. Secondo me, c'è l'intuizione che non è rivelazione. L'intuizione è qualche cosa che tu dici, ma può darsi, io penso che sia così. La rivelazione è così, perché tu nel tuo spirito hai il sì di Dio, del cielo, dell'eternità. Amen? Gesù era chiamato a dare la sua vita, lui aveva una rivelazione chiara. Ebbe un momento come uomo. Signore, se puoi, passa oltre questo spirito. Ma lui aveva la rivelazione, cosa disse? Non la mia, Signore, ma la tua volontà. Se tu hai un altro mezzo, va bene, ma se non c'è un altro mezzo, lui sapeva che era venuto per morire sulla croce per noi. Noi dobbiamo sapere perché cosa siamo qui, in questo tempo, in questi nostri anni. Perciò la rivelazione fa vedere le cose come Dio li vede. Ti toglie l'intuizione e ti dà la realtà, la verità delle cose del cielo. Perciò rende possibile ogni cosa perché ti fa conoscere la verità che ci rende liberi. Ecco, una persona poi che è libera non ha più problemi, vive nella gioia del Signore, diventa un mezzo potente di trasformazione, cambiamento, di guarigione per gli altri. È così che la Chiesa deve diventare, alleluia. Sapete che molti risvegli e movimenti di Dio si sono fermati perché non c'è più stata quella fresca rivelazione iniziale. Quanti risvegli abbiamo sentiti, che ci sono stati miracoli, segni, poi si sono spenti improvvisamente, perché non c'era più quella fresca unzione, ormai si entra poi nell'abitudine, sapete? Poi si entra nell'abitudine, anche noi come credenti, entriamo nell'abitudine del culto, dell'adorazione, di leggere la Bibbia, di fare la preghiera, si entra nell'abitudine, ci abituiamo a parlare della Bibbia. Sapete, c'è un personaggio che fece un grande sbaglio nella sua vita, che si chiama Sansone. Lui fece lo sbaglio più grande della sua vita, che le costò la vita. Lui si era abituato a vincere attraverso la sua forza. Lui dimenticò che la forza veniva dall'ubbidienza a Dio. L'ubbidienza è una chiave per attingere rivelazione del regno, cari. L'ubbidienza vale più che il sacrificio, dice la Bibbia. Anche se le cose non li capisci, ubbidisci. Non tutte le cose li comprendiamo, ma l'ubbidienza non deve essere compresa, deve essere fatta, ok? A meno che tu non mi dici... Pastore, se tu hai fede, buttati dal quinto piano. Io dico, non mi butto perché non me l'ha detto Gesù. Amen. Cioè, non sono pazzo, ok? Dobbiamo essere sensibili alle cose, alla realtà e alla verità. Sansone fece un grande sbaglio. Lui perse la presenza di Dio e diventò un uomo carnale. Da spirituale diventò un uomo carnale. Perché il peccato rende deboli. Si è preda poi del nemico. Lui viene per distruggere, uccidere, dividere. Questo lo fa lui. È un nemico comune. Noi dobbiamo saperlo. Perciò un Vangelo senza rivelazione è un Vangelo religioso che può entrare anche nella Chiesa del Signore. ok? Ma è arido, è meccanico, non c'è cuore. Ha capito? Non c'è il cuore. È il cuore che è importante, che dobbiamo sentire il cuore di Dio nella nostra vita. Ecco perché lui disse, figlio, dammi tutto il tuo cuore, perché è una questione di cuore. La relazione con Dio è una questione di cuore. Se lo senti, vai oltre tutte le cose e ti dice una cosa, lo fai, perché lui l'ha detta, perché lui vuole il nostro bene. Amen. Dove la fede non è certezza e non produce risultati, movimento dello Spirito Santo, è quella fede che non smuove le cose vecchie, sono pensieri, atteggiamenti non conformi al regno di Dio, e lo Spirito Santo non ha finito quanto lui ha scritto tutti il libro della Bibbia. Voi pensate che lo Spirito Santo ha finito quanto ha ispirato tutti questi uomini a scrivere la Bibbia? No, lui sta continuando, è in azione ancora oggi per rivelare quello che c'è scritto, cari. Perché molte volte lui pensa, no? Io leggo la Bibbia, no? Ma se non c'è una rivelazione, la lettera uccide. Se tu non comprendi i principi di Dio, tu non li fai. E lo Spirito Santo ancora oggi, no? È in azione proprio per rivelare le intenzioni di Dio, i pensieri di Dio a ognuno di noi, gli scopi di Dio, rendere accessibile il cielo per ricevere le promesse di Dio. È questo che Dio vuole fare in questo tempo. Non vuole farci rimanere sulla terra. Quanti vogliono rimanere sulla terra? Nessuno? Ma sapete perché? Perché è scritto che noi siamo già seduti nei luoghi celesti. Ma non deve essere solo una questione di forma, ma di sostanza. Noi siamo seduti là, ascoltiamo Dio, sappiamo che cosa c'è in cielo, che cosa si parla in cielo. Noi sappiamo perché la rivelazione ci rende e ci informa di tutto ciò che c'è nel cielo. Ecco cosa fa il regno di Dio. Ci rende possibile l'ingresso nel cielo. Vi ricordate la donna dal flusso di sangue? Marco 5,25. Si avvicinò a Gesù attraverso una rivelazione della fede. Lei disse, se io mi avvicino e tocco il suo mantello, tu ci avresti pensato? Scusatemi, adesso siamo così. Dobbiamo essere anche fratelli, amici, no? Chi ci avrebbe pensato di toccare il mantello? Cioè io mi sarei scaraventato addosso a lui, no? Cioè nel senso, mi sarei prostrato, avrei gridato. Io penso che l'avremmo fatto tutti. Cioè Gesù, no, allora saremmo andati. Questa donna non fece questo, non si fece manco sentire. Ci fu una rivelazione del regno di Dio, della fede in lei. Dice, se io tocco solo il suo mantello, sarò guarita. Wow! Capite? Che quella rivelazione viene nello spirito, in silenzio, viene dentro e si manifesta fuori. E quando toccò il mantello, lei rischiò anche di essere cacciata. Non era facile. Ma Gesù disse subito, chi mi ha toccato? E i discepoli dissero, ma come maestro, scusa, non vorrei, ma non essere troppo spirituale, cioè, chi ti ha toccato? Sono migliaia intorno a noi che tutti ti spingono e ti toccano, ti vogliono toccare, no? No, dice, c'è stato un tocco che è venuto dalla rivelazione della fede. Wow! Chi mi ha toccato? E lei, la tua fede ti ha guarito, vai in pace. Ha dato un grandissimo insegnamento. Quello che voleva dire Gesù, voleva dire questo, quando gli disse chi mi ha toccato. Chi mi ha toccato attraverso la rivelazione della fede? Perché qualcosa è uscito da me. E questa mattina io credo che è una sfida per noi. Vogliamo toccare il mantello di Gesù. Amen. Perché sapete, Gesù è vivente in mezzo a noi. No? Perciò vogliamo toccare, assomigliare a questa donna che ha capito che cos'era la rivelazione del regno, e lei subito ebbe questa guarigione soprannaturale. Chi mi ha toccato i vestiti, lui disse, è stato specifico, perché una potenza era uscita da lui, e voltandosi disse, chi mi ha toccato? attraverso la rivelazione del regno. Chi ha tanta fede, venga fuori. E lei? E lei cosa le disse? Va. La tua fede ti ha guarita. Vai in pace. Sii guarita dal tuo male. E ha ricevuto. Questa è fede violenta, cari, no? Ha fatto uscire dal regno la sua guarigione. L'ha fatta uscire. Come poteva uscire? Tanti erano malati d'intorno, ma lì uscì il segno della rivelazione che noi possiamo ricevere. Noi possiamo riceverle queste cose. Matteo 11,2. Dai giorni di Giovanni il Battista, attenzione, Battista non è il cognome, eh? Il Battista, cioè Giovanni, tante volte ho sentito un fratello dice, sai, Giovanni Battista, no, lui ha dato nome e cognome, no? Dico, non ha dato il nome e il cognome. Giovanni, colui che battezza, voleva dire, no? Ok? Giovanni il Battista, fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Ci vuole violenza, cari, nel regno di Dio. Non possiamo noi restare seduti lamentandoci che le cose non vanno. Le cose possono anche non andare. Dietro a Gesù c'erano molte cose che non andavano. Ma Gesù non ha mai avuto il problema. Lui sapeva esattamente quello che doveva fare. Noi dobbiamo sapere esattamente quello che dobbiamo fare. Perché stiamo servendo il Signore, cari. Amen. Dobbiamo seguire Lui, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Così per finire. E fu una potente predicazione di Giovanni il Battista. Aveva smosso cuori, il bisogno di ricevere rivelazione, diventare violenti. Quella donna sicuramente avrà sentito questa predicazione di Giovanni. Ed era diventata violenta. Quando noi sentiamo la parola, cari, dobbiamo diventare violenti. Amen? Non è che andiamo a casa e picchiamo il marito o la moglie, ok? Ma parliamo di una violenza morale, cioè dobbiamo diventare violenti contro il peccato che non ci fa ricevere la rivelazione, che ci fa ricevere la guarigione, la benedizione, la grazia e tutte le cose che Dio ha preparato per noi. Perciò nel senso morale, fame e sete di giustizia, di santità, di comunione con Dio, di rinuncia del peccato, dobbiamo essere violenti, essere fedeli malgrado le difficoltà a Dio. E ci fu anche un altro uomo, il centurione, vi ricordate in Matteo 8,5? Lui riceve una rivelazione dell'autorità e della potenza di Gesù. Lui andò a Gesù e gli disse, il mio servo è malato, sta per morire. E Gesù cosa gli disse? Io verrò e lo guarirò. Cioè non è che devi si aspetta, c'è un po' di cose da fare, c'è tante, cioè, il mio ministero. No, lui disse io verrò e lo guarirò. E qui è venuto fuori che cosa, fratello? Ecco perché vi dico, quando leggiamo la Bibbia, chiediamo, Signore, rivelami le cose, no? Cosa venne fuori? Lui disse, no, tu non devi venire da me. Non c'è bisogno che tu vieni da me. Perché io sono un uomo di autorità. E quando dico a uno sotto di me, lui disse, anzi, io sono un uomo sottomesso a un'autorità. E anch'io sono in autorità sotto di me altri, e quando dico fai questo, loro lo fanno. Lui ha ricevuto la rivelazione dell'autorità e della sottomissione. E cosa le disse Gesù? Non le disse bravo, le disse lui si meravigliò. Gesù si meravigliò e disse mamma mia. Mamma mia lo poteva dire. No? Mamma mia. E dice che restò meravigliato, meravigliò Gesù perché quest'uomo aveva ricevuto una rivelazione del regno, dell'autorità e della sottomissione. E cosa le disse? Signore, tu non è il caso che vieni da me, di soltanto una parola, il mio servo sarà guarito. Io avrei insistito, vieni, toccala, imponi le mani, due mani, vai sopra di lei, fai così, fai qualche cosa. Lui non fece questo. Lui comprese la rivelazione del regno sull'autorità e la sottomissione e ricevette la benedizione. Dice, vai, il tuo servo. Dice che quando lui arrivò a casa, il servo era guarito e lui si informò a che ora e in quell'istante che Gesù, il tuo servo, fu guarito, lui capì, comprese che era stato attraverso la rivelazione del regno di Dio nella sua vita. Amen, cari? Wow! Quante cose possiamo attingere dal cielo. Quante cose possiamo attingere dal cielo. Io verrò e lo guarirò. Gesù si meravigliò. Che bello poter meravigliare Gesù. È una sfida. Dio ti dice, sfidami. Ok, io ti lancio una sfida. Meravigliami. Usciamo fuori dalla solita vita religiosa, evangelastica, no? Entriamo nella rivelazione di Dio. Allora ognuno di noi diventerà una luce nel mondo, un sale, per dare sapore intorno a noi. Ma ci vuole questa rivelazione. La fede non è solo credere, cari, alla lettera, ma funziona attraverso la conoscenza rivelata di ciò che Dio vuole fare. Ciò rende visibile ciò che Dio ha già fatto nel cielo, perché Gesù ha già fatto tutto nel cielo. Siamo già stati guariti, siamo già stati arricchiti, abbiamo già la comunione, abbiamo già tutto nel cielo. Noi dobbiamo riceverli per rivelazione e dichiararli e farle nostre. Amen? Perciò ricordiamoci che una rivelazione che viene dalla comunione con Dio è sufficiente ad affrontare ogni tipo di problema della tua vita. Non andare a cercare a destra e a sinistra, non cercare aiuto da qualcuno, inginocchiati a casa tua, ti inginocchi, non è facile, non è difficile inginocchiarsi, pigliati un angolo, vai in cantina, vai in bagno, vai dove vuoi, ti inginocchi, alza le tue mani e comincia a dire Dio, aprimi, apri la mia comprensione, Signore non mi alzerò di qua se tu non mi parli. Dobbiamo essere un po' testa dura, non dico calabresi perché dicono quella cosa lì, ma non è vera nel nome di Gesù. Sono fratelli meravigliosi, amen? Perché del mio paese dicono altre cose che non li dico. Lasciamo perdere, no? Quelle frasi fatte, no? Alleluia. Crisi, difficoltà, circostanze, incomprensioni. Basta un rima della parola, cari, no? Cioè una rivelazione che rende chiara ogni situazione. È questo che noi siamo chiamati a fare. E fare della tua impossibilità un'opportunità. Dice, ma è impossibile questa cosa? Falla diventare l'opportunità della tua vita per vedere la gloria di Dio. Amen? Fate un applauso a Gesù. Forza, nel nome di Gesù. Alleluia, a Lui sia la gloria. E questo diventa veramente la nostra possibilità per cambiare tutte le nostre impossibilità. Che uno potrebbe dire, mamma mia, quante cose ho bisogno, no? Perché ogni cosa, dice la Bibbia, è possibile a chi crede. Allora questa parola prende un effetto. Matteo 16:19. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Perciò le chiavi rappresentano l'autorità e la rivelazione, cari. Quello che voleva dire a Pietro, Gesù, io ti darò le chiavi, ti darò la rivelazione e l'autorità per vivere una vita secondo il modello del regno di Dio. Ma ci vuole una chiave, ci vuole che si apra questa porta. Questa mattina noi vogliamo ricevere, quanti vogliono ricevere questa chiave? Che possa aprire. No, io non mi accontento di quello, io so niente. Ma c'è tanto da sapere. Diceva prima, quel frammento di conoscenza della conoscenza di Dio in noi apre un mondo davanti a noi di cose nuove. Più alta è la nostra comunione e intimità con Dio, più profonda sarà la rivelazione che riceviamo da Dio. Noi possiamo cambiare nella misura che noi comprendiamo. Se noi comprendiamo fino a 30, allora cambiamo fino a 30. La Bibbia dice 30, 60, 100. Allora questa mattina io dico, Signore, io voglio cambiare a 100. Io voglio tutto. Se tu ti accontenti del 30, Dio ti benedica. Ma non accontentarti, c'è di più. C'è di più in questo pozzo senza fine. Che è il cielo. Dio ha fatto delle cose straordinarie già per noi. Quanti hanno bisogno di una guarigione questa mattina? Amen. Venite tutti qui avanti, adesso preghiamo, venite avanti. Questa è una cosa che ho sentito adesso, in questo momento, perché dobbiamo rendere anche possibili le cose, perché se no diciamo solo parole e non sostanza, le parole se le porta il vento, noi vogliamo la sostanza. Il Signore mi ha detto, ok, ora, il regno è dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è certezza, perciò la fede deve diventare certezza attraverso la rivelazione che noi pregheremo affinché ognuno di noi possa riceverla, ma non basta che io prego, cari. Prenditi tempo con Dio, stai con la sua parola, stai più con Dio che con tutte le altre cose, e allora scenderà il cielo sulla tua vita e tutte le cose impossibili ti saranno possibili, senza sforzi, ok? Noi vogliamo pregare per tutti quelli che sono infermi questa mattina, tutti coloro che hanno bisogno di una guarigione sia spirituale che anche dell'anima. Ci sono persone che stanno vivendo travagli nel cuore, che non sono malati nel corpo, ma sono malati nello spirito. Ci sono cose vecchie che tagliano e noi ci portiamo dietro 10, 20, 30 anni, ricordi. Ci sono persone che hanno ricordi di cose che hanno subito, e si portano ferite. È per questo che ci vuole una rivelazione di guarigione questa mattina, affinché ognuno riceva la sua porzione. Perché Dio è morto sulla croce perché questo potesse essere possibile, fattibile oggi. Amen? Quanti vogliono ricevere la chiave questa mattina? Questa chiave che apre. Sapete, io vi darò le chiavi, dice il Signore. Quello che tu legherai sarà legato. Quello che tu scioglierai sarà sciolto. Noi abbiamo bisogno di legare il peccato che facilmente tante volte ci avvolge. Dobbiamo sciogliere situazioni, condizioni della nostra vita. E noi abbiamo l'autorità. Alzate le vostre mani. Padre, nel nome di Gesù, chiudete i vostri occhi, Padre, nel nome di Gesù. Chiederei a anche gli anziani di alzare il loro mano verso la Chiesa. Gloria al tuo nome, Signore. Padre, tu conosci, Signore, la vita di ognuno di noi. Tu conosci, Signore, i pensieri, gli atteggiamenti, Signore. Tu conosci, Signore, tutto quello che è stato il passato, il presente, tutto quello che sarà il futuro. Tu conosci i travagli che ci sono nel cuore, Signore, le difficoltà, i pensieri. Tu conosci, Signore Gesù, Signore, quanti sforzi molte volte si fanno per raggiungere quel poco, mentre tu ci hai dato già tutto per ricevere tutto. Padre, nel nome di Gesù, io voglio chiederti, Padre, che in questo momento tu consegni a uno di questi cari le chiavi del regno, le chiavi per aprire, Signore, la chiave per aprire i misteri del regno, affinché ognuno possa comprendere, possa capire, possa avere rivelazioni di quello che c'è in cielo per sé, per la sua casa, per la sua famiglia, per il suo lavoro, per la sua vita spirituale, Signore, nel nome potente di Gesù. Signore, allontana ogni superficialità. Allontana, Signore, anche quei pensieri, Signore, che ci fanno addolorare nel cuore di cose, Signore, che abbiamo passato. Signore, tu mi fai vedere anche come ci sono dei massi pesanti che pesano nel cuore delle persone. Forse persone che si sono sentite, Signore, allontanate, persone che sono in un travaglio perché rimangono nel passato. Io ti prego, Padre, nel nome di Gesù. E questi macigni, questi pesi, Signore, ci sono cose che molte volte rimangono incomprensibili, lasciali nel passato, lasciali perdere, non te li portare avanti, lasciali ai piedi di Gesù. Gesù disse, venite e lasciate a me i vostri pesi, io vi darò un altro tipo di peso, leggero, che potete portare. Signore, io ti prego che tu possa consegnare a ognuno di noi delle chiavi, ora, che possa aprire la rivelazione nel regno di Dio per ognuno di noi. Te lo chiedo, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Alleluia.